Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
E ci siamo nel nuovo vestito tattico. Attenzione, siamo sugli esterni.
Visto,
giocheremo sugli esterni.
Siamo larghi. Occupazione degli spazi, Marco.
In mezzo avremo il Jolly, quando ci sarà il trequartista, esatto. Lo mettiamo in mezzo, capito?
Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio, Stefano.
Buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà, ben trovato anche a te. Un saluto a tutti voi. Vi ricordo sempre 331-8200-293. Chi sta in video può vedere anche questa nuova veste, diciamo così, da ormai da venerdì, questa nuova veste del nostro studio con...
Si vede tutto il Maracanà.
Si vede tutto lo stadio dietro, qui, pronti con i titoli, super titoli oggi, grande giornata.
Ti puoi sbizzarrire, Marco.
Dottor Bistefani!
Allora, ecco. ci siamo. Allora, ci sono anche loro, caro Stefano, perché insomma questo è lunedì noi iniziamo con le nostre consuetudini, quindi con i nostri che ci accompagnano sempre, e quindi diamo il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon lunedì.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick, Nicolò. Ben trovato. Insieme a te c'è Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon ciao, pomeriggio, Massimo. Ben trovato. Daniele Garbo, ciao Daniele, buon lunedì anche a te.
Ciao Marco, ciao Stefano, bella la nuova immagine dello studio.
Ti piace Daniele?
No, ti piace, ti piace. Quando vieni a trovarci ti metti in mezzo e fai il regista, ti muovi qua così. Bene. Da numero 10 proprio, capito?
Allora... Io ero un terpinaccio, certo.
Che ti importa? Al posto dei piedi, ci vuole un po' di fantasia pure nel calcio, no? Allora, facciamo così, io direi, come sempre, diciamo, manteniamo le nostre, diciamo, abitudini. È vero che non c'è il campionato, però insomma ci sono dei temi che ci consentono di parlare, dalla nazionale, dalle scelte eventuali in prospettiva, da Mourinho che è tornato a parlare, da Marotta, dal caso Acerbi, Juan Jesus, che forse domani potremo avere insomma qualcosa di definitivo, di chiaro, eccetera, dalla settimana che porta poi anche al Lazio-Juventus, quindi alla sfida tra Tudor e Massimiliano Allegri. Allora facciamo così, i vostri 30 secondi come sempre. Comincio da qui con Stefano Impallomeni, a te.
Ma guarda, io mi fermo alla stretta attualità, Marco, e il mio pensiero va a Luciano Spalletti, a questa nazionale. Mi piace molto come sta lavorando Spalletti, mi piacciono anche le sue dichiarazioni dopo la partita, la domanda, ma il sistema si può cambiare, eccetera eccetera, si è sofferto nel secondo tempo, lui ha risposto sì, è vero, però questa squadra è essenzialmente rimasta tale, cioè è squadra. Questa nazionale anche nelle diverse interpretazioni, puoi difendere blocco basso, puoi impostare, puoi proporre gioco, mi sembra di aver visto che sta sul pezzo, sta in buone mani e avanti così, poi vedremo all'europeo cosa sarà di questa nazionale.
Bene, vado da Niccolò Ceccarini. Nick, i tuoi 30 secondi.
Ma è una settimana che fa ripartire il campionato, è una settimana nella quale, insomma, voglio dire, il mio pensiero va soprattutto a Fiorentina-Milan, perché sarà una partita particolare, sarà una partita speciale, la prima partita della Fiorentina senza il suo direttore Gio Barone. Io ieri ero al Viola Park, ho visto il presidente commisso che tra l'altro, insomma, è partito per New York insieme a Pradè e Alessandro Ferrari, e domani ci saranno l'esequio, il funerale di Gio Barone, quindi la partita di sabato sarà una partita molto importante e piena di significato, per cui riflettori su Fiorentina-Milan di sabato alle 20.45.
Benissimo, andiamo da Daniele Garbo.
Io dedico i miei 30 secondi a Luciano Spalletti, perché sta lavorando molto bene, come ha detto Stefano, con la nazionale. Gli auguro il meglio, anche se la situazione non è così semplice, perché sappiamo che la Lega vede la nazionale come il fumo degli occhi e questo non fa bene al calcio italiano. E poi il resto di 30 secondi li dedico alla Roma, che credo dovrà cambiare molto l'anno prossimo. Ci sono 10 giocatori in partenza fra prestiti e fine contratto, mi sembra 7 prestiti e 3 fine contratto. La Roma vuole abbattere il monte ingaggi di 50 milioni e il nuovo allenatore della Roma, se sarà De Rossi o se sarà un altro, avrà molto da lavorare.
Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo.
Allora, guarda, i miei 30 secondi vanno a Tudor e a Ciro Immobile. A Tudor perché penso che possa iniziare un lavoro importante e spero per lui che riesca a mettere nelle condizioni Ciro Immobile di essere ancora una volta il centravanti della nazionale a giugno.
Quindi tu lo vorresti vedere in nazionale?
Assolutamente sì, per carità.
No, vai, spiegalo, perché era un tema che vi volevo sottoporre.
per quello che ho visto, ragazzi, 10.000 volte meglio lui delle Techie, eh.
Mm. Quindi lo vuoi nazionale? Mi dite che cosa ne pensate, perché io credo che in queste due amichevoli, Nick, parto da te, siano arrivate delle risposte positive e negative, quindi luce e ombre, no? Come sempre quando ci sono poi le amichevoli si fanno prove di modulo, di giocatori, eccetera. Rimane ancora una volta il problema dell'attacco. Reteghi dà una risposta nella prima partita, nella seconda però insomma lì davanti non benissimo, dobbiamo dire. Raspadori lavora, però insomma serve qualcuno, ed è in questo momento, se andiamo a fare proprio la conta dei numeri, l'unico attaccante di quelli che ci sono in nazionale in doppia cifra in questa stagione rimane Immobile, nonostante il disastro, diciamo, di questa stagione non bellissima della Lazio. Nick,
lo so, è lui che deve fare, però che risposta ti posso dare, perché Spalletti fa con quello che ha, cioè non è che fa con quello che vorrebbe, per cui magari
ma
lui...
Tu lo porteresti Immobile in nazionale in prospettiva? Andiamo proprio, tanto adesso ragazzi c'è una nuova, le prossime convocazioni sono quelle che ormai diranno tutto, perché ne prenderà 28 per poi ridurre a 23, quindi sono le ultime due prove, quindi ormai si è fatto, no? I giochi sono fatti.
Ma dipende, senti, secondo me da come finiscono gli attaccanti, perché lui chiaramente quando va un europeo, al di là delle scelte in senso assoluto, deve andare a fare anche le scelte sul momento di forma di giocatori, per cui è chiaro che in un settore così delicato, quello dell'attacco, dove non hai alternative, se c'è, che ne so, un Belotti che segna un gol a partita, un Immobile che segna un gol a partita, se la gioca la chance, è evidente, perché comunque in un europeo poi servono anche queste indicazioni, però è difficile fare una previsione, perché francamente lì la scelta, cioè, è talmente ridotta che non è che poi quali sono gli attaccanti centrali? Si chiama Raspadori, Ken, Luca, Reteghi, Immobile, Belotti, Luca, Sossetti.
Scamacca.
E
Scamacca.
Sì, Scamacca l'ha detto.
Ah, l'ha detto.
Scamacca non sembra convincere Spalletti.
No, dico, tra questi sette, due centravanti devi portare per forza, no? Due centravanti ti servono come minimo. Ragazzi, non è facile la scelta. Cioè, la scelta è difficile, perché quello che magari diciamo ti può dare una garanzia su un certo aspetto non te ne dà su quella realizzativa. Scamacca, secondo me, potenzialmente è molto forte, ma segna il giusto. Lucca è giovane, Ken non si sa quanto possa dare come rendimento. Raspadori è un centravanti che è un po' adattato in quel ruolo lì e tutto quanto, eccetera. Reteghi è un buon giocatore, ma non è chiaramente, diciamo, un bomber alla Battistuta, tanto per capirsi. Quindi diventa difficile. Cioè, uno si mette lì e deve fare le, cioè, non è che deve fare le scelte con 4-5 attaccanti, dice, che sono tutti in doppia cifra, c'è un imbarazzo della scelta e mi scoccia tenerne fuori uno. Cioè lui è in difficoltà, perché comunque sia, più che tenerne fuori, deve portarne dentro i due che gli diano garanzie. E qui il problema è enorme.
Problema enorme. Stefano.
Ah sì. Ha detto bene tutto Nick, ancora molto presto, però io credo che nell'idea, come lavora e come ha impostato il lavoro Spalletti, credo che Reteghi sia quasi certo alla convocazione. E Reteghi più un altro, non ti so dire chi, però insomma, come ha detto giustamente Nick, aspetteremo un po' gli sviluppi della stagione, perché Spalletti ragiona così, cioè nel senso che non c'è questa grandissima offerta. Sono d'accordo anche con Massimo, che se Immobile sta bene è il più forte di tutti, quello che dà anche ampia affidabilità sul piano dell'impegno, anche di stare dentro il gruppo. Però a proposito di gruppo, questa cosa ci tiene molto Spalletti. Quindi preferisce avere uno affamato, uno voglioso di affermazione, piuttosto che uno ai titoli di coda, seppur in forma. E quindi, conoscendo Spalletti, far crescere gli esterni, sviluppare il gioco per sostenere poi l'utilità del ruolo, più che andare sul valore assoluto
del giocatore.
Cioè, se tu paragoni Immobile Immobile con Reteghi, ragione Massimo, non c'è partita. Ma non ragiona così Spalletti.
Tu mi dai una chiave di lettura importantissima, perché considerando anche il passato di Spalletti, che non ha esitato a togliere anche dei nomi importanti, esatto, e pesanti, con una carriera diciamo notevole, quando c'è stato un momento di fare delle scelte. Quindi tu dai una chiave di lettura che secondo me ci sta tutta, quindi io me l'aspetterei una scelta di questo tipo, Stefano. Vado da Daniele Garbo. Daniele.
Ma allora, io credo che Spalletti aspetterà di vedere in quali condizioni arriveranno gli attaccanti prima della convocazione. È chiaro che c'è una tale penuria di attaccanti di valore nel nostro calcio che chiunque segni 4 gol di fila può sperare di essere convocato per gli europei, secondo me. Quindi Immobile, per rispondere al tuo quesito, Immobile ha dimostrato di essere un grande attaccante, non a livello internazionale, con la nazionale non ha mai avuto grandi risultati, però bisogna vedere come arriva, perché se Immobile sta bene, arriva in piena forma, segna gol nelle ultime partite prima delle convocazioni, Spalletti secondo me lo porta, ma se Immobile dovesse avere dei problemi fisici, come ha avuto spesso quest'anno, soprattutto muscolari, considerato che si gioca un europeo in un mese e quindi con partite ravvicinate ci sarà bisogno di gente in piena efficienza fisica, può darsi pure che invece Immobile rimanga a casa se non assicurerà questi standard dal punto di vista fisico atletico. Quindi io credo che Retegui, come ha detto Stefano, probabilmente sarà portato e poi bisognerà trovare un altro attaccante. Purtroppo il convento passa molto poco in questo momento.
Massimo, vuoi aggiungere qualcosa tu? Poi c'è una domanda anche audio di un ascoltatore che la prendiamo subito, vai Massimo. Ci sei? No, se vuoi aggiungere qualcosa, perché tu sei stato quello che hai lanciato un po' subito il tema, no?
No, pensavo dovessimo ascoltare l'ascoltatore. Sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, perché indubbiamente mi rendo conto che Spalletti ha portato una linea guida e la sta portando avanti. Però dall'altra parte ti dico anche questo: non vorrei che il suo magari eccesso di per partito preso, mettiamola così, non possa poi non portare alla convocazione un attaccante che, se in questi ultimi mesi riesce a rimettersi in forma e a fare, non dico tanto, 5-6 gol, cioè ragazzi, Immobile è ancora per me un valore aggiunto per questa nazionale. È vero che in campo internazionale con l'Italia non ha fatto quello che ha fatto con la Lazio, ma è anche vero che con Mancini si giocava in una certa maniera, esterni a piedi invertiti, il centravanti era più un centravanti di manovra e non un centravanti che attaccava la profondità, cioè ci sono tra virgolette delle attenuanti. Io sono convinto che se Tudor riesce a fare fisicamente un lavoro degno, questo è il nostro centravanti da nazionale.
Saremo a vedere, c'è un audio al volo e poi devo chiedere una cosa a Nick, vai.
Riflessione di questo lunedì. Sì. Ma queste amichevoli in America a cosa servono? Solo per il bil denaro o tecnicamente servono a qualcosa?
Stefano, ti faccio rispondere.
Beh, no,
a te.
Sono servite. Sì, cioè, voglio dire, c'è pure la parte economica, certo. Però insomma, mi sono sembrate due partite molto, avevamo detto il test poco indicativo, invece ha provato due nazionali Spalletti, ancora continuando con questo cambio di sistema. Sta lavorando bene la nazionale. Cioè, sai che cosa ho avuto la sensazione da questa nazionale? Emerge questo, secondo me, questa è la mia sensazione, che c'è il frutto del lavoro quotidiano, cioè degli allenamenti. Cioè nella partita, dentro le due partite, ci ho visto il lavoro proprio, l'applicazione che sta facendo. Sì, esatto, e che si vede dagli allenamenti, quindi i movimenti, quello sforzo da parte del gruppo di cercare di,
quelle,
e come
linee
ha detto Barella anche a fine partita, sì, tra l'altro complimenti, ha fatto un gol straordinario. Beh, anche
Pellegrini
gol,
niente male,
e ha detto stiamo cambiando, ci stiamo adattando, e però c'è il gruppo, noi diamo disponibilità all'allenatore che chiede due sistemi di gioco fondamentalmente, cioè anche e poi aggiungo e concludo una cosa, ma questa è la mia opinione personale, non dico che sta, perché se no se la dici vabbè, ma che dici, però questo sistema a tre richiama un po' il blocco Inter, quindi Spalletti prende spunto dall'Inter di Inzaghi in questo senso.
Tu dici, può essere.
Sì. Vabbè, vediamo un po'. Io ho visto qualcosa, cioè perché giocare a tre? Cioè, adesso Acerbi non si sa, però Bastoni, Di Marco e via dicendo, Barella, hanno questo tipo di sistema, no? Pellegrini, la Mkhitaryan, Jorginho, la Çalhanoğlu, insomma. Io ho visto, soprattutto nel primo tempo, ieri, anche questa pressione continua, costante, questo recupero alto, no? Poi il secondo tempo completamente differente, però anche questa capacità di soffrire e poi ripartire. Cioè vedo che Spalletti è attento a tutto, e anche qual è la formazione che sta giocando un calcio? Prova a tre.
Esatto.
E secondo me prende spunto anche dall'Inter di Inzaghi.
Ma lui l'ha detto, le indicazioni che arrivano dal campionato sono queste. In questa, vabbè,
è la squadra che gioca, che è più armonica, è più armonica, che dà più certezza.
Che questo modulo lo applica con grande sicurezza, esatto. Tra le altre cose. Nick, senti, a proposito di Inter, le parole di Marotta, che ha rilasciato insomma questo fine settimana, che ha dato uno sguardo anche al suo futuro, no? Cioè, dice, finisco con l'Inter, poi mi dedico ai giovani.
Beh, ecco. Insomma, ha fatto una carriera, Beppe Marotta, lunga, quindi alla fine vuol dire faticosa, stressante, di grande soddisfazione.
Ma ci può centrare secondo te in questa, diciamo così, decisione anche il momento Inter, cioè tutta questa situazione che c'è a livello, diciamo così, societario, incertezze, insomma, il presidente Zhang è in mezzo, diciamo, a una situazione, no, dove deve dare delle risposte importanti con delle scadenze notevoli.
Ma sai, è chiaro che quando lui è andato all'Inter credeva appunto, diciamo, di poter lavorare in condizioni economiche diverse. Io mi ricordo sempre un calcio mercato di 3 anni fa, forse anche qualcosa in più, quando l'Inter era in totale espansione economica, che poi cominciò il primo freno posto dalla Cina, e lui lì mi fece capire che comunque si sarebbe cambiato un po', diciamo, anche il modo di agire negli anni a venire. Però nonostante questo la squadra è sempre rimasta estremamente competitiva, e quest'anno addirittura lotta per vincere lo scudetto ed è sempre più vicina a farlo. Può darti anche che, voglio dire, ci sia anche una naturale scadenza di un mandato di un dirigente che dopo un po' di anni che lavora per un club sente anche la necessità di fermarsi, cioè quantomeno, diciamo, di dire a un certo punto basta, ma non perché è il problema dell'Inter, di Zhang e tutto quanto eccetera, proprio perché c'è passato l'esperienza alla Juventus, c'è passato ora l'esperienza dell'Inter, magari c'ha proprio voglia anche di staccare un po' la spina, perché comunque insomma è sulla breccia da ormai tanti anni, insomma alla Juve c'è stato 10 anni Marotta, insomma l'Inter poi prima ancora l'Atalanta, la Sampdoria, cioè è partito dal Varese, se non ricordo male, cioè, quindi comunque sia lo ha fatto un percorso lunghissimo, per cui diciamo altissimo livello ci sta anche che a un certo momento dica, dopo alcuni anni, è anche giusto valutare un po' diverso. Non credo sia legato a questo problema della anzi lui di fronte a queste situazioni di così grande difficoltà non ti dico che si esalta, però è uno che riesce a dare ancora di più perché è anche un manager, quindi non è questo il problema, insomma è il fatto che dopo tanto tempo magari uno dice finisce il contratto e faccio altro.
Garbo?
Ma a me intriga l'idea che un dirigente di grandi capacità, di grande esperienza come Marotta pensi di lavorare con i giovani, però mi chiedo dove con i giovani, cioè per un club, per la nazionale, sicuramente qualche idea lui ce l'ha in testa. A me piacerebbe molto che lui lavorasse ad esempio per la nazionale, ecco, cercando di coordinare il lavoro che fa la Federcalcio per i giovani, aumentare la possibilità di vedere i giovani italiani nei nostri settori giovanili, dove spesso vengono soffocati invece dall'invasione degli stranieri, quindi magari dettare nuove norme, gestire un po' questa situazione. Mi piacerebbe, secondo me sarebbe un'ottima idea, anche perché credo che dal punto di vista economico non abbia grossi problemi, nella sua vita ne ha guadagnati abbastanza, quindi potrebbe anche permettersi di guadagnare un po' meno per cercare di regalare, di restituire qualcosa a un calcio che sicuramente gli ha dato molto.
Certo che l'Inter perderebbe un pezzo importantissimo, ragazzi, perché avete visto quello che è successo quando è andato via dalla Juve Marotta, insomma le cose non è che siano andate benissimo. Questo per far capire che un uomo,
l'intero sistema calcio perderebbe voglio dire, anche un politico all'interno, no? Cioè non soltanto rappresenta l'Inter Marotta, ma insomma è il fiore all'occhiello di tutta la dirigenza.
Dove lo vedresti bene tu?
Se chiedi lui. A me?
Sì. Perché ridi?
al posto di Gravina, presidente della Federcalcio.
Lo vedresti lì tu, sì. Con questo tipo di ruolo? Sì. Sai che sono d'accordo con te, potrebbe rivestirlo e essere veramente un uomo importante sotto questo aspetto. Massimo Bonanni?
Ma io penso che Marotta negli anni abbia dimostrato, nel corso della sua carriera, abbia dimostrato di essere un grande manager, un grande direttore. A memoria ricordo uno dei pochi acquisti sbagliati che lui ha fatto con Bonanni alla Sampdoria, poi il resto ne ha azzeccati quasi tutti. Quindi poi per il resto, no, a parte gli scherzi, a parte che ha fatto un acquisto top che non è stato valorizzato, vabbè, levato questo, ma una persona con la quale ho avuto un rapporto importante, una persona di una saggezza, di un'umanità importante, che tutto quello che ha fatto è stato strameritato. E poi non lo so, secondo me lui è comunque un uomo da campo, quindi non ce lo vedo magari dietro una scrivania in federazione. Non vedercelo non significa che non possa fare benissimo, personalmente
lo vedresti ancora in campo, insomma. Tu,
io mi auguro di vederlo, sì, in una società. Poi lui ha detto l'ha buttata lì, mi piacerebbe lavorare con i giovani. Però anche lì c'è il rovescio della
medaglia. Però c'è una società che lavora tanto con i giovani, che è la Juventus, Nick.
Sì, ma non credo voglia tornare alla Juventus. Cioè, io penso, ora non lo so, non è che Marotta a me racconta, voglio dire, il suo futuro, anche perché se lo raccontasse a me, poi dopo sa che una volta sto zitto, due volte sto zitto, la testa glielo scrivo.
Certo.
Ci sarebbe un mio giovane e brillante collega come Dimitri Conti, che già alla prima lo scriverebbe, ma insomma, voglio dire, chi mi tocca frenarlo. No, però io credo che alla Juve non ci torni, c'è già stato, ha lasciato il segno. Ha creato un ciclo vincente, anche se all'inizio ha avuto delle difficoltà, perché ricorderete, insomma, quando è arrivato all'inizio alla Juve, i primi anni ha dovuto faticare, poi dopo sono partiti e hanno creato un ciclo vincente, quindi per me non torna.
Nick, invece, senti, prima di salutarti, che tanto sarà anche questo un tema, ci torneremo a parlare, però sulla panchina del Napoli che cosa si muove? Calzona dalla Nazionale ha detto chiaramente che lui c'ha l'accordo fino a fine stagione, poi basta, insomma, dice torno a fare quello, c'ha il CT, il suo ruolo, eccetera. Si fanno tanti nomi, ma si muove qualcosa, Nick?
Guarda Marco, sulla panchina del Napoli io credo che De Laurentiis abbia un po' di idee in questo senso, sì. E l'idea ce l'aveva già l'anno scorso e secondo me ce l'ha anche ora.
Può cominciare il casting con largo anticipo quest'anno, insomma, voglio dire.
Sì, però sai, il casting poi deve forse, cioè, perché anche l'anno scorso non è che non l'ha fatto il casting. L'anno scorso secondo me, cioè, Spalletti dopo che insomma stavano raggiungendo lo scudetto gli aveva già fatto capire le sue intenzioni, poi noi l'abbiamo scoperto 3-4 settimane dopo, diciamo, in maniera ufficiale, però le sue intenzioni erano chiare. Il casting non è facile, perché comunque sia, se dipende cosa vuol far lui, vuole nome forte, vuole l'allenatore di grido già affermato, c'è un budget di ingaggio, vuole l'allenatore emergente, e allora l'allenatore emergente, cioè la sua idea è fare un grosso investimento a livello, diciamo così, di ingaggio sul conto della situazione, tanto per dire una cosa del genere, sì. Oppure vuol fare una scoppiata a Cardi italiano, per dirti, cioè come fece con Giuntoli e Sarri. Giuntoli veniva dal Carpi, Sarri veniva dall'Empoli, magari prende un direttore sportivo giovane e gli affianca un allenatore giovane. Il problema è che quando fai queste cose qua, cioè gli devi dare protezione, ma la protezione non è solo davanti, cioè davanti, diciamo, agli organi di informazione, è dentro
lui, certo.
lui in questo si deve fare forte, cioè deve cambiare il suo modo di agire, perché tanto, cioè, se un allenatore giovane emergente non lo proteggi, finisce male la cosa, perché comunque sia italiano, se mai dovesse essere un giorno lui il prescelto, farà i suoi errori, certo. e lì dovrà proteggerlo,
chiaro.
Capito, perché cioè, l'allenatore su una piazza come quella di Napoli, che deve magari lottare per la Champions, è già sotto pressione in partenza, se poi gliela mette anche lui, poi diventa difficile.
Saremo un po' a vedere. Nick, noi ci dobbiamo fermare, ti faccio una buona settimana, ci sentiamo prestissimo naturalmente, venerdì come sempre, quindi buon lavoro, grazie Nick, a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao. Allora, Stefano, Daniele e Massimo, ritorniamo, ci sono un po' di messaggi che dobbiamo andare a recuperare e altri temi, quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.